Ben arrivati, rimanendo seduti, però facciamo una preghiera di inizio. Chiediamo il dono della sapienza, vista la responsabilità, la gioia che abbiamo di poter essere così, riferimento per altri fratelli, altre sorelle nell'incontro con il Signore. Il nostro nome è 72, ma in realtà siamo un po' figura analogica a Giovanni Battista, che imitavano Gesù e aiutavano in questo. Quindi chiediamo lo Spirito, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Io dico e voi ripetete. Discendi, Santo Spirito.
Discendi, Santo Spirito.
Le nostre menti illumina.
Le nostre menti illumina.
Del cielo la grazia donaci.
Del cielo la grazia donaci.
Tu creatore degli uomini.
Tu creatore degli uomini.
Santa Maria, madre della sapienza. Vedo che ormai tutti hanno imparato a non chiudere il cosciglio della croce, perché faremo poi la preghiera finale. Oh, ma questo non è un dogma, sono io che faccio così e poi magari un altro prete fa un altro modo, ma a me piace fare così. Dunque, incontro diviso in quattro parti. La prima l'abbiamo compiuta, la prima parte della prima parte, ossia la preghiera insieme. Poi, come ho detto, in forma sintetica alla preghiera ci richiamiamo un attimo le motivazioni del nostro essere insieme questa sera. Poi affrontiamo il Vangelo, già affrontato per chi era presente durante la lezione venerdì scorso, e poi alcune note di conduzione dei gruppi, alcune precisazioni, alcune integrazioni. Ovviamente il tutto in forma dialogica, come sempre questa disposizione non è che ci aiuti molto, adesso non stiamo a rigirare tutto, però magari la prossima volta lo facciamo perché è più bello, visto che tanto non siamo 10.000, vederci un pochino tutti insieme. Allora, la motivazione appunto mi sta a cuore di chiamarla. Ogni tanto c'è qualcuno che mi dice che è bene di chiamarci le motivazioni per cui siamo insieme a fare le cose, è che noi abbiamo questo dono grandissimo nella Chiesa che è il Vangelo, che non so se ci sia una cosa più bella da vari punti di vista. Sapete che ci sono tante persone che amano la Bibbia in generale, il Vangelo in particolare, non essendo credenti, ma dicono è una cosa così bella, è una cosa così significativa che io, anche se non credo in Dio, o in specifico non credo in Gesù, però non riesco a fare a meno di leggere la Bibbia. Una figura interessante da questo punto di vista la conoscerete sicuramente è Henri de Luca. Avete già sentito ovviamente nominare, che di per sé non è un credente, un cristiano, un praticante, un parrocchiano, ma ha un tipo di lettura, anche per la grande conoscenza che ha della lingua ebraica, molto, molto interessante. Della Bibbia. La grande manovra, l'abbiamo detto tante volte, la grande manovra, ma lo ripetiamo, del diavolo per impedire che il Vangelo venga gustato è mettergli quella patina di so già, conosco già. Questo è il grandissimo nemico. Provate una volta a fare un esercizio, ad aprire il Corano oppure un libro di buddismo zen e vi rendete conto che noi stessi, aprendo il Corano, rischiamo di essere più attenti che leggendo la Bibbia, perché è una cosa che non conosciamo e quindi uno sta molto bene attento, esattamente come quando si va in una città straniera, no? E uno sta attento, non perde, si guarda i cartelli, eccetera. Uno gira per Milano, dice tanto so già, poi magari si perde. E questo ve lo dico perché uno dei compiti dell'animatore del 72 e riuscire il più possibile a sventare questa manovra diabolica, quindi a far percepire che ogni volta che dietro alla patina che noi ci mettiamo dell'osso già, l'ho già visto, so già come finisce, c'è in realtà una parola che ogni appunto, c'è un testo dove non dico ogni parola ma ogni sillaba interroga, provoca, scuote. Questo lo facciamo ovviamente non tanto partendo dalle nostre competenze, che sono sempre limitate, ma partendo dalla nostra preghiera, dal chiedere questa cosa, singolarmente come gruppo. perché il Vangelo è proprio una cosa bella. E su questo è difficile trovare qualcuno che lo neghi. Detto questo mi fermo subito. Vi ritrovate su questa cosa che dico? Io, guardate, per me è una delle cose più importanti in assoluto, ma per tutta la mia vita, perché io stesso scandalizzo me stesso con la superficialità che ho quando leggo il Vangelo, preparo il tu, insomma, pronto per questo difetto qua. E invece quanti tesori si aprono semplicemente stando un po' attenti, standoci, essendoci. Ah, tra l'altro aggiungiamo il fatto che è un nostro difetto, noi facciamo così tante cose, abbiamo una vita così frenetica che quasi sempre siamo un po' superficiali su tutto, quindi è un problema che abbiamo sul Vangelo, ma in realtà un po' su tutte le cose. Non vorrei scandalizzarvi con un parallelo alimentare, ma saper gustare il cibo che si mangia sta diventando un'arte. Stare attenti alla pasta asciutta al sugo se stai mangiando la pasta asciutta al sugo. Non è mai capitato di prendere il caffè, berlo e quasi non ricordarvi di aver preso il caffè, perché uno l'ha fatto così, oltre meccanicamente, via. Cioè, il caffè lo si fa apposta per gustarlo, perché uno dice la pasta asciutta se non la mangio muore, ma il caffè lo fai perché è una cosa buona. Tac tac, ma l'ho preso il caffè, sì, ma non ci sei stato attento, quindi puoi prendere anche 100 di caffè, ma se non stai attento, ecco, figuriamoci col Vangelo. Ok, quindi Vangelo di oggi è particolare. Io ringrazio sempre molto in modo privato e pubblico Giorgio che mette giù questa traccia che ci serve, che poi noi adesso riconsideriamo e soprattutto integriamo per quello che riguarda le domande, perché il titolo è veramente un titolo e dà la prospettiva del brano e dà la prospettiva anche di questa comunicazione sul Vangelo. Vi avverto che chi è venuto a letto lo sa, qualcuno ha parlato di congelamento durante la letto, è un Vangelo che se funziona si rattrista. Uno dice questo è un Vangelo, è una buona notizia, ma questo è proprio un po' così, vediamo il perché. Una persona di noi che lo legga ad alta voce e poi lo introduco con qualche linea di commento. Chi vuole leggere?
Leggo io.
Sì.
Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.
Allora, riprendo alcuni elementi oggettivi del testo che ci dicono che è un testo molto particolare, tra l'altro è proprio la fine di una parte del Vangelo, dove c'è scritto sguardo al contesto, potrete poi leggere con calma, possiamo leggere con calma, che questa è la quinta di una serie di controversie, di scontri, e comunque vedete, capitolo 3, versetto 6, c'è una parola di 6 lettere, è l'ultima parola, una parola drammatica, è morire. Perché questo è il brano di Vangelo secondo Marco, dove la resistenza che Gesù ha iniziato a suscitare compiendo una serie di gesti, durante la lezione l'abbiamo commentato, per esempio dicevo quando ha mangiato con i pubblicani e i peccatori era una cosa violentissima, come se avesse mangiato con mafiosi e camorristi, che ha creato molto scandalo, poi questa cosa qui che apparentemente Gesù non rispetta il sabato e una serie di cose che hanno creato molta resistenza all'interno del suo contesto, finché la resistenza in questo brano diventa questo lo ammazziamo. Questo è un brano tinto di nero, è per questo che è rattrista, per questo che è pesante. Combinazione ci capita in Quaresima ed è bene che sia così. È uno dei punti più duri del Vangelo, perché poi ce ne sanno altri, però questo qui, il primo, è quello che fa particolarmente male. Lo si capisce da questa parola, che non c'è stata finora. Ecco un'altra cosa molto bella del leggere il Vangelo di continuo. Se uno si legge i capitoli dall'1 al 3, che non è tanto, ci mettiamo 5 minuti se vogliamo, si accorge che questa resistenza aumenta finché diventa: questo lo ammazziamo. Questo è Gesù, questo è il nostro Signore. È un Vangelo di morte questo. Raccontavo durante la lezione, racconto anche a voi per chi non era presente, che tutti i brani del Vangelo hanno sempre come due passate di colore, quella fondamentale, il colore oro, perché tutti i Vangeli, ogni punto del Vangelo è scritto a partire dalla resurrezione. Se Gesù non fosse risorto, il Vangelo non sarebbe scritto. Ma sopra il colore oro c'è anche il colore nero, perché tutto il Vangelo punta alla morte di Gesù, perché Gesù dice una serie di cose, dice una serie di parole, fa una serie di cose che inevitabilmente lo conducono alla morte. Lo stato profondo è il nero, il profondissimo è l'oro. Il nero si vede molto. E in effetti, e qui già c'è il passaggio con la vita, a parte che già su questo punto vi ho detto morte, è la morte di Gesù, e ovviamente confrontandoci con la morte di Gesù può non essere assolutamente pindarico, ma essere assolutamente concreto, confrontarsi con il tema, il mistero, la drammatica della morte. Tra l'altro siamo in una settimana dove sono successi un paio di fatti tragici a livello, sapete, la questione del pullman come massimo esempio di morte che arriva per un incidente stupido insulso, la vicenda di Tolosa, dove morte che arriva per la follia dell'uomo. Tutte e due le volte i bambini, che è il peggio che ci possa essere universo, quando muore i bambini, siamo anche molto toccati a livello sociale da questo. Quindi questo brano di Vangelo potrebbe anche essere, se ci fosse un gruppo dove ci si confronta seriamente, non in modo filosofico, ma in modo così, a partire poi dalle morti che ciascuno di noi incontra o ha incontrato nella vita o che è segnato, è già un meraviglioso gruppo del Vangelo. Siccome fratelli, si dice sì, questa cosa qui della morte di Gesù e della morte mi interroga. Quindi per dire, se questa parolina qui è sufficiente, e questo ci tengo a dirvi, non sarebbe, molte volte lo so, nei gruppi di Vangelo magari il discorso parte per la tangente, si dicono cose che non c'entrano molto, in questo caso se si dovesse parlare di morte c'entra molto con questo Vangelo. La morte è originata dalla durezza di cuore, e anche qui facciamo attenzione alla durezza che è presente in questo Vangelo, perché ci può aiutare in una comunicazione nella fede sulla durezza presente nella nostra vita. Allora, perché questo Vangelo non a caso finisce con la decisione di far morire Gesù? Perché, direbbe Gesù, ma adesso qui faccio parlare Gesù del Vangelo secondo Giovanni, perché è omicida dal primo all'ultimo versetto, per il tipo di comportamento. Allora, Gesù entra di nuovo nella sinagoga, combinazione anche lo scorso gruppo del Vangelo, c'era la sinagoga, di un uomo che ha una mano paralizzata, e questo è micidiale, e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Sentite la premeditazione. Come se uno di voi fosse venuto qua dicendo: basta, Don Dario mi ha veramente stufato, io lo denuncio in Vaticano. Adesso vado giù all'Alessio e ascolto, perché il primo errore che dice, il primo congiuntivo che sbaglia, io lo denuncio. Poi può dire quello che vuole, ma non mi interessa niente, io voglio denunciarlo. Ha una scarpa slacciata, benissimo, lo denuncio perché ha una scarpa slacciata. Qualunque cosa mi do. Premeditato. Scende giù un'ora prima. Faccio aprire perché proprio voglio essere in prima fila.
Con il registratore.
Con due registratori. Caso Chiaramente sappiamo perfettamente chi potrebbe essere questa persona, se fosse di noi non lo dico per una bontà che purtroppo sulla quale inciampo. Ma voglio freddo, c'è molto freddo, e non solamente perché non vanno i riscaldamenti adesso, fa molto freddo questo brano di Vangelo. E in effetti poi succede una cosa che dovrebbe stupirci, perché c'è un miracolo, c'è un miracolo. Dopo torniamo su questo miracolo. I farisei lo vedono e vedete come chiaramente non gliene importa nulla. Anche il testo, questo qui c'è alla mano inaridita. Tendi la mano, gli tese la sua mano, fu guarita. Guardiamo il versetto 6 com'è. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ha fatto un miracolo, poteva farne due, poteva farne 10, non me ne importa assolutamente nulla. Ma notavo questa cosa: non è come in altri brani di Vangelo dove magari i farisei dicono, so, ho fatto un miracolo, accidenti, la gente dalla sua parte, ci sarà una sommossa, vengono i romani, distruggono tutti, bisogna fare qualcosa, ma allora facciamolo fuori. A volte c'è questo dibattito, per esempio quando c'è la risurrezione di Lazzaro c'è questo dibattito, qui non è neanche presente. Letteralmente non lo vedono neanche. Sono così determinati in un istinto omicida che non è neanche rilevato il miracolo. È per questo che è agghiacciante. Come appunto si raccontava durante Alessio, un conto è litigare violentemente con una persona, no? Ma Lorenzo, io sono con te, è per questa ragione, è per questa, e poi non ti sopporto, no? Che è uno scontro violento. Ma un conto è dire. Cosa?
Non se lo merita.
No, assolutamente no. Un conto è dire, cioè, non me la prendo sempre con Marco Cambio, vado su Giuseppe. Giuseppe, io non ti voglio più vedere, basta. Immediatamente. Immediatamente uno dice, molto meglio la situazione con Lorenzo, che la freddezza, proprio la freddezza glaciale luciferina. Una cosa che dico, scusate, l'avrete già sentita 60 volte, ma è troppo bella e non riesco a dirla: il genio di Dante Alighieri, che nel fondo dell'inferno non mette il fuoco e le fiamme come nell'immaginario popolare, ma mette il ghiaccio, perché la vera morte è il ghiaccio. Cosmico, ma soprattutto relazionale. No, io non ce l'ho con te. Semplicemente non voglio più vedere. Te lo dico anche con voce, un po' come questa frasettina qui, no? Punto. Ecco, può essere un brano questo dove primo livello detto potrebbe essere sicuramente un brano dove c'è comunicazione della fede sulla realtà della morte, un secondo livello collegato ma anche diverso sulla freddezza relazionale. Su tutte le volte che ci capita, come vittime o come carnefici, non di picchiare, insultare, gridare, ma di avere un rapporto con l'altro di io con te. O se volete, che l'altra faccia della medaglia, che sicuramente quante volte come vittime ce ne siamo accorti, ce ne accorgiamo purtroppo meno come carnefici, tu che parli e percepisci che l'altro proprio non ti ascolta. Ma non perché è distratto, che può capitare, o perché è molto stanco, che può capitare, ma perché c'è già un giudizio su di te. E quindi, col mestiere che faccio io, che io spesso parlo come adesso e guardo in faccia la gente, a volte mi rendo conto che qualcuno non mi ascolta perché sono noioso, alcune volte uno non mi ascolta perché c'è sonno, ma alcune volte magari qualcuno non mi ascolta perché magari giustamente giustissimamente, avendocela con me.
Ma non è mai successo, non è mai successo.
Dopo ti faccio un amichino. Io ho un quadro in casa mia che definisce questa situazione. Se vuoi ti faccio fare una volta un giro in casa mia, te lo mostro, un episodio che mi capitò più di 20 anni fa. Ma quindi penso che capiti a tutti questo nella vita. Ecco, avere, difficile questa cosa qui, però avere come fratelli, come sorelle, ce lo siamo ricordati tante volte, il bello di un gruppo del Vangelo è questo: non è certo possibile dire tutto, perché a volte ci sono cose che noi non possiamo dire neanche a noi stessi, però dovrebbe essere un gruppo che sostiene una certa comunicazione, comunicare su questo, ma non come ovviamente lamentela, ma come anche esame di coscienza. Il non ascolto per un motivo di gelo, di giudizio, il non ascolto di questo tipo qua. Sentite, prima che nessuno qui mi ascolti, perché ho fatto tutti dalla noia, mi fermo un attimo qua su questi primi due livelli. Non solo se mi sono spiegato, se ci siete, ma sentiamoci anche insieme come quotidianamente, come rilancio, approfondimenti, magari già riusciamo a formalizzare qualche domanda. Proviamo a lavorare un po', se arriva questa pista dura. È più bello parlare del Vangelo quando il sole scalda e la letizia scorre, ma questo è un Vangelo così, a mio parere. Poi non sono il Papa per ora, ma tanto per dare sul peccato di superbia. Magari diamoci qualche minuto, provate a rileggere questi 6 versetti in questa prospettiva: il gelo della non comunicazione, del giudizio, il gelo mortifero.
A me colpisce che non avevo mai pensato prima questa cosa, prima di aver sentito te, questo sguardo su questo Vangelo. Cioè, c'è proprio la frase del versetto 5 che dice: guardandoli tutto intorno con indignazione, rattristato per l'odorezza dei loro cuori, disse all'uomo: tendi la mano, no? Cioè, c'è proprio una situazione in cui dice: vabbè, ormai l'ho fatto, sto facendo sto miracolo, finiamolo, ma è quasi, cioè, che lui capisce che lo sta facendo per non per niente, ma dico, non è il solito miracolo che dice qualcosa a quelli che lo stanno guardando. No?
Dici benissimo, benissimo.
Cioè, dà proprio questa idea la frase, no? Nel senso che tendi la mano e fu guarita. Ok, però non c'è quella, non dico il pathos, che forse non è la parola giusta, però, cioè, lui è proprio in una situazione in cui è demoralizzato, per questo. Cioè, si percepisce, certo, con la spiegazione che hai dato, perché sennò non sarei mai arrivato, però si percepisce questa cosa qua. Diventa veramente, va veramente in secondo piano il miracolo, e lo vede anche lui, cioè lo vede anche Gesù.
Guarda,
stesso. Cioè.
Bellissima questa cosa, Marco, bellissima.
Quando stavi parlando, mi viene in mente l'enorme differenza con il Vangelo del cieco nato, che è stato. Cioè, lì è tutta un'altra situazione. E non è che siano con Gesù, sono contro, però.
Certo, però c'è la glaciazione, sì.
Assolutamente.
Riprendo questa cosa qui, Marco. C'è una persona in questo Vangelo che va da Gesù a dirgli: oh, che bello, viva, ce n'è uno.
Neanche il miracolato.
Neanche il miracolato, tipo io. Anche lui dice:
neanche lo chiede.
È talmente presto.
Cioè,
era d'accordo con gli altri.
Sì. Mettiamo davanti anche la sciarpa, ma è vera questa cosa qui. Anche il Vangelo è bello perché ci comunica delle cose e ci dà delle spiegazioni. Non c'è uno che sia contento. Lo stesso Gesù, hai ragione tu, sembra.
Vabbè, ormai sono qua.
Sì, durissimo, durissimo.
Ma secondo me Gesù, nonostante tutto, fa vedere l'amore che ha per l'uomo.
Certo.
In questo.
Mm-hmm.
non c'è scritto se l'uomo tende la mano, cioè nonostante tutto lui supera tutto e va avanti ad amarci.
Sì, è l'Evangelista che non scrive neanche mosso con passione come negli altri, negli altri brani, qui è proprio...
Sì, anche questo è vero, non...
Si è raffreddato anche un po' l'Evangelista, eh?
Sì, perché voglio mettere proprio in evidenza questo qua.
Recupero qualcosa di Angela, per non esagerare poi troppo sul fondo. Per fortuna un po' di oro c'è, che è il miracolo stesso. E tra l'altro Silvano Fausti commentava questa cosa qui, un po' ardita ma bella, che questo miracolo qui, che tra l'altro linguisticamente è anche un po' mano in aria, non si capisce bene, c'ha la manina così, Silvano Fausti dice, interessante, che probabilmente qui abbiamo la guarigione, tra virgolette, del peccato originale. Cioè il gesto originale fu prendere del frutto, della mela, di per sé poi sulla Bibbia c'è la mela, e prendere questo, come se appunto un brano così duro, così radicale, facesse sì che anche il miracolo è un miracolo che va un po' alla radice del male. Non perché avere una mano inaridita è il male più grande che ci possa essere, cioè il paralitico era messo peggio, se vogliamo, quello dell'altro, ma perché ci può star dietro, questa interpretazione di Fausti, la prendiamo o lo lasciamo, ci può star dietro questa idea qui di una guarigione dall'origine di ogni male, appunto l'idea del peccato originale che fu plasticamente un gesto di prendere.
Anche
il corino
è da una rigidità,
da un'aridità che poi ha anche un po' tutta l'aridità del brano, eh? Sì. Sì, sì.
Anche il grande silenzio che avvolge la scena, questo sguardo di Gesù che aspetta una risposta alla sua domanda e guarda tutto intorno a vedere se ce n'è almeno uno che gli risponda con indignazione. Siccome non c'è, allora
ed è sempre
la radice di questa tristezza che non vuole essere il cuore, ma nel silenzio totale.
Sì, nel silenzio. Sì, Lorenzo.
Pensavo al fatto di questa indignazione di Gesù che è dovuto sia al silenzio generale, sia al fatto che, perché Gesù contrappone la legge all'amore, cioè la legge dice che non si può guarire il giorno di sabato, cioè dice lecito o no. All'amore, quello che usa lui per miracolarlo, che dice tendi la mano, cioè dire io supero la legge, insomma, cioè, e lui è indignato nel vedere come loro sono appigliati alla legge, alle tutte le, come le pratiche che facevano, e non invece alla cosa fondamentale che è l'amore.
Perché loro praticamente non pensano al bene dell'uomo.
No, in questo momento è assurdo, no.
Cioè, questo rispetto formale, no? Per loro è più importante il rispetto formale a che questo uomo viva bene, sia guarito, non so.
Veramente invece piace pensare a questa cosa. Se vogliamo accettare questa metafora della mano inaridita, come la mano che prese la mela, il fatto che Gesù guarisce questa mano inaridita è come se ristabilisse un'alleanza con l'uomo, come se volesse ancora una volta perdonare.
Sì, sì, anche questo, sì.
Marco, sì, diciamo, che non ha nessuna scientificità, pensavo questa mano, la mano, sì, vino clamoroso del cieco, cioè, questa mano però può racchiudere tutto ciò che l'uomo può fare di bene o di male, penso alla mano che modella un gioiello con tanta precisione, oppure la mano che impasta della farina per fare del pane per sfamare, una mano che accarezza. L'altra mattina pensavo anche una mano che afferra per i capelli una bambina e quando la tratta sé le spara una pallottola nella testa. E ieri mattina proprio ho fatto fatto questo pensiero, dico, ma Dio, non potevi dare in gloria a quella mano? Ecco, e allora vedo un po' la mano come rappresentante di tutto il corpo dell'uomo, il complesso delle azioni di bene o di male che l'uomo può fare, ecco.
Sì.
La guarigione che si proietta su tutto ciò che può fare il bene o il male dell'uomo.
Io arrivavo a pensare che i farisei sono talmente indifferenti al fatto che avrebbero potuto prepararla loro quella situazione lì. Cioè, secondo me potevano anche aver fatto andare questa persona e non vedevano l'ora che si svolgesse quello che poi è successo, perché subito subito se ne sono andati per decidere della morte di Gesù. Cioè, ma è talmente...
Sembra anche sì, una cosa costruita, certo.
Quasi quasi si può anche pensare che l'avessero costruita loro giusto per trovare il motivo per condannare un nuovo motivo.
Su questa cosa, ma anche su quello che diceva Marco, che tra l'altro appunto è posto un drammatico legame con la quotidianità, che però ci sta tutto, la vita drammatica di questi tempi, e sempre per stare attenti a noi. Interessante che appunto la metafora del gelo è come la metafora della paralisi ed è come la metafora dell'insensibilità, cioè questo è un brano che ci fa scontrare con il mistero del male, una cosa che ho già detto prima, dove si scopre che il vero male profondo è gelo, insensibilità, durezza di cuore. Dicevo una cosa all'Alezzo, ve la ripeto, non è il caso di questo Vangelo, perché il termine greco è diverso, ma quando Gesù dice rattristato per la durezza dei loro cuori, in altri Vangeli, non in questo, durezza di cuore è il verbo greco sclerocardia, che se anche non sappiamo il greco si capisce cosa vuol dire sclerocardia. La cosa comica, all'Alezzo c'è una persona che conosco che è medico e gli ho detto, ma dico una grande sciocchezza se dico che per noi, italiani, occidentali, uomini moderni, la prima causa di morte fisica è la sclerocardia. E il medico ha detto, no, non dice una sciocchezza. L'infarto, detto un po' banalmente, è la prima causa di morte. Mi colpisce il fatto che la durezza poi sta ammazza, anche a livello fisiologico muscolare, adesso poi chi è medico qua mi corrigerà, come diceva Giovanni Paolo II, ma adesso al di là della pertinenza scientifica di questa cosa, ma la durezza e la durezza anche come insensibilità. Sapete che, visto appunto il tema della morte, anche questa cosa che ci siamo detti 100.000 volte potrebbe essere recuperata nei gruppi del Vangelo, chiunque uccide una persona è sempre il secondo omicidio, perché per uccidere qualcuno devi prima uccidere te stesso, cioè devi essere insensibile, perché puoi fare certe cose, probabilmente il 95% di noi, io sono di quelli, non saprebbe uccidere anche una gallina, piuttosto mangio carote, se mi verrebbe da dire, un animale, non so, figuriamoci una persona. E di nuovo, nella pratica quotidiana, molte volte anche noi, più che fare o subire gesti di efferata cattiveria particolare, semplicemente abbiamo e subiamo indifferenza. L'indifferenza, cioè io non sento niente, e quindi non sentendo niente non me ne importa niente di quello che senti tu. Che tra l'altro è difficile un lavoro anche di comunicazione sulla... cioè, o si va sul piagnisteo, no, del tipo, la gente è brutta e cattiva, non è sensibile con me, non mi ascolta, non mi vuol bene, ma questo non porta a nulla. Ma lavorare e confessarsi sulle nostre zone di insensibilità è difficile, perché poiché sono insensibili, uno non le sente, no? Se tu hai una mano congelata dal freddo, non è che senti, non senti nessun male, che è congelata. Senti se si scotta, anche lì attenzione alla metafora caldo e freddo, se ti scotti, lo senti subito. Il freddo è micidiale perché non senti l'anestetico del cuore, ma tantissime, tantissime persone che hanno partecipato, nazisti, alle cose dei campi di concentramento, erano apparentemente, ma che male faccio? Non sentivano realmente niente. È spaventoso questo. Ora, appunto, nella nostra vita quotidiana non raggiungiamo questi picchi, però sicuramente le nostre piccole e grandi sclerosi ce l'abbiamo tutti un po' dentro. E anche questo andare un po' a interrogarle, a farle emergere, a scaldarle un po' anche attraverso la comunicazione, quindi sciogliere un po' le parti rigide o bloccate, ci fa probabilmente solamente un gran bene.
Fa una riflessione che l'avevo avuta, ma un po' complessa, non lo so, un po' generale. Mi metto dalla parte dei farisei, no? Mi metto dalla parte dei farisei, non solo su questo brano.
Ci siete poco? No.
Adesso forse un po' di
poco, ma volevo poi quando
finisce. Ah, va bene, poi la parola. Voce un po' più alta.
Di fatto, il popolo di Israele ha vissuto della legge fino alla sua costituzione, fondamentalmente, no? Uh-huh. E di questo ne ha fatto una radice forte, anche se poi l'ha più spesso rinnegata, tradita, eccetera, no? Il fariseo è colui che vuole riportare questo, che dicevi anche te, vuole riportare questa purezza della legge, no? Arriva Gesù, che è Dio, e lo stravolge. Cioè, fondamentalmente, voglio dire, adesso faccio l'avvocato del gelo.
Sì.
Cioè, cosa pretendeva che facessero queste persone se fino adesso gli è stato detto di fare questo, diciamo, l'avvocato del diavolo, tra virgolette. È chiaro che poi c'è tutto il discorso che un conto è dare la legge, un conto è creare tutta la legge che poi l'uomo si è dato. Però cioè, forse questo passaggio così che Gesù propone, probabilmente è difficile per un popolo che ha fatto della legge la propria. E quindi non so, se ai nostri tempi, per esempio, come attualizzare questo discorso qua? Cioè, cosa ci chiama Gesù a fare in questo contesto, da cristiani, diciamo? Perché per non incorrere in questo gelo, no? Per non incorrere in una situazione tale da vedere qualcos'altro più forte, più importante di Dio stesso, no? Dell'uomo stesso. Non so se mi sono capito come.
A me sembra una cosa splendida, mi permetto di rilanciare su questa cosa, che dimmi se entro in sintonia. Ricordiamoci che i farisei di per sé non erano cattivi. Io l'esempio più bello che riesco a trovare concettuale, dovremmo paragonare i farisei francescani per certi versi, cioè un movimento di riforma all'interno dell'ebraismo, come i francescani sono stati un movimento di riforma all'interno della Chiesa, radicale, per tornare alla purezza del Vangelo e loro per tornare alla purezza della legge. La questione, e questo ci dovrebbe rendere molto umili, e ci fa bene questa cosa qui, me per primo, Gesù era una tale novità che non lo si poteva reggere. Cioè, detto senza scandalo, lo crucifiggeremo anche noi Gesù, ma perché da un lato è vero, stiamo facendo risaltare questa durezza tremenda in questo brano, questo gelo omicida, però appunto, non so se sto seguendo, è anche vero che questi poveri farisei erano di per sé della brava gente di parrocchia, che invece di andare a gozzovigliare il venerdì sera facevano i gruppi del Vangelo, stavano vicino al loro parroco, avevano i fogli delle cose in mano, la penna, sottolineavano, si impegnavano e cercavano di fare il meglio che potevano.
Però si sono spostati per capire Gesù, o volevano fare di più il loro interesse e tenersi la loro religione?
E alla fine purtroppo si sono, buona parte di loro, soprattutto questi qui, di fronte a questa novità si sono irrigiditi, chiusi a riccio, però la cosa anche interessante nei gruppi è tenere in equilibrio questi due poli. Da un lato qui abbiamo una reazione veramente perversa, gelida, al di là del bene e del male. Dall'altro lato però, e quindi va anche molto bene a volte nel Vangelo prendere un po' la parte di quelli che se la prendono con Gesù, non per prendersela con Gesù, ma per ritornare noi al nostro posto. Dall'altro lato, alla fine comunque Gesù ha scandalizzato proprio tutti, compresi anche i suoi apostoli.
Io volevo dire...
Sì, è vero, ho dimenticato la parola, sì, vai.
Volevo dire questo, sì. Che mi sembra che la posizione di Gesù sì. sia quella di una provocazione, di una forte provocazione a questi farisei che erano appunto, come li stavi descrivendo tu, erano una cosa che poteva stare fra i confini del bene e i confini del male. E questa provocazione è fatta con uno scopo, con lo scopo di far venire fuori e tirare fuori davanti al popolo che era in ascolto di queste diatribe, tirare fuori la durezza di cuore, la incapacità di sostenere certe situazioni e tutto sommato l'avversità dei farisei di fronte alla proposta di Gesù. Gesù in questo caso non fa una proposta esplicita, fa una proposta implicita e aggredisce i farisei.
Sicuramente si provoca, sì. Sì, sì, sì. Aggredisce sia un termine un po' forte, però è in una fase di provocazione, l'altra faccia positiva è che comunque desidera il bene di quest'uomo con la mano inaridita ed è disposto a pagare lui un prezzo. Famoso, si vanno fatti spesso lavori in questo modo qui, poiché il prezzo che Gesù pagherà per avere liberato la mano a uno sarà averlo imprigionato a lui sulla croce. Quindi c'è sempre questa figura di scambio. Tendenzialmente la guarigione che avviene nel miracolato diventa poi un prezzo che Gesù paga. È plateale in quel brano dove c'è il lebbroso che sta nel deserto, che va da Gesù e dice se vuoi puoi salvarmi, Gesù sta venendo alla città. Il lebbroso è guarito, va in città, Gesù lo inseguono tutti perché fa miracoli e andare nel deserto. C'è questo scambio molto interessante, ma capita tante volte nel Vangelo. Ed è quello che ci aiuta a ricordare sempre che i miracoli di Gesù non sono magia, ma come tutte le azioni umane si paga un prezzo. Uno viene giù la sera, siete voi, sono io, a fare questo incontro, paga il prezzo e non sta tranquillo a casa sua. Cioè, qualunque cosa fai, paga un prezzo.
Sembra quasi che la provocazione sia tale da far apparire il miracolo come il mezzo per poter provocare, non il fine di poter fare liberare l'uomo che aveva la mano rattrappita, fare in modo che godesse di nuovo della libertà del suo corpo.
Ma forse questo arrivo più nella narrazione, perché di per sé no, Gesù fa il miracolo perché vuol bene, poi da lì si scatenano cose.
La politica del Signore è tutta fatta per dimostrare la priorità della necessità dell'uomo. Mm-hmm. E quindi la cosa che supera la legge in sostanza è quella, il fatto che un bisogno dell'uomo vale tanto di più della legge, fa sì che anche si possa superare la legge, perché il bene dell'uomo è al primo posto. Secondo me, per poter riuscire a confrontarsi su questo brano, dicevi che è difficile pensare alla dignità, alle freddezze, perché se siamo freddi, però le misuriamo quando le subiamo, le freddezze. Allora, partendo da quando le subiamo, possiamo arrivare a capire.
Questa è un'ottima metodologia, sì, santa. Sì? Sì. Luciana, poi, aspetta, Luciana Stefania, poi ancora Marco. Se ho rispettato bene gli ordini.
Sì. Io forse vado fuori tema, però per schiarirmi le idee e per poter parlare con gli altri, l'altro giorno mi sono arrabbiatissima con il Padre Eterno, quando è successo la faccenda del pullman dei bambini. Ora, di disgrazie ne sentiamo tutti i giorni, tutti i momenti e anche grosse, però quell'incidente lì ho detto basta, dico no, non è possibile. Tant'è vero che volevo correre da Don Dario e dire Don Dario, non ce la faccio più, non ci credo, niente così. Poi naturalmente è stato il primo impulso, poi ci pensi, ci ripensi, ci guardi e fai, e finalmente da qualche parte ho letto che Dio, quando il nostro dolore è così grande, cosa fa? Dice, ci mette davanti alla croce, e davanti alla croce, davanti a tanta sofferenza, accetti anche la tua, quella degli altri, e la spiegazione ti va bene. Però questo mi va bene se fosse sempre così, ma quante persone nella sofferenza, invece di vedere la croce, si dannano? Ma ce n'è tantissimi. E sta domanda qui, alle altre ho tutto risolto, ho fatto pace col Padre Eterno, gli ho chiesto perdono, perché ho detto senza di te dove vado io, cosa faccio? Sono troppo piccola per farci a sopportare i dolori grossi, però ho visto delle persone che davanti al dolore si dannano finalmente. È questo che chiede, è il Padre Eterno, cosa ci fa?
Dopo torno su questa cosa, Luciano.
Malgrado loro, perché non è che dicono voglio essere cattivo, no, la strada va così.
Sì, Stefania, poi comunque questa cosa qui, Luciano, lo lascio cadere, la riprendiamo.
Io volevo dire che appunto parla tanto della legge che l'interpretazione della legge, cioè come Gesù dice è lecito il giorno di sabato fare del bene o del male, cioè a noi sembrerebbe chiarissimo, cioè evidentemente avevano un altro concetto della legge, ce l'avevano con lui, degli altri motivi,
certamente,
non c'è soltanto questo, perché io mi è venuto in mente che Gesù aveva detto, tu dicevi che scandalizzavano, ma che ha anche detto io non voglio annullare la legge,
porto
compimento,
Matteo.
Non c'è unione, cioè deve essere tutto fino in fondo, quindi non era contro la legge, era per la legge, ma veramente mi parla bene, secondo Dio, non era che fosse contro, sì, scandalizzava, che andava con i peccatori, eccetera, eccetera, ma
guarda, riprendo questa cosa qui e poi riprendo anche la cosa di Luciana, perché mi rendo conto che avremo cose da riprendere fino all'ultimo giorno. Anche qui, come a volte abbiamo idea distorta dei farisei, sbagliata, non dobbiamo avere la legge è una cosa buona e santa, e dopo Ale ti do la parola perché sento che su questo ci puoi dire. Nel Gesù di Nazareth, di Ratzinger, di Benedetto XVI, viene continuamente sottolineato appunto questo aspetto matteano. Gesù porta a compimento la legge. È lecito no fare del bene, ma certo che bisogna fare del bene di sabato, in tutti i giorni, venerdì, mercoledì, ma questo lo dice anche la legge. Esatto. Poi la legge aveva anche tutta una serie di principi, cioè, tanto per la legge degli ebrei non è come la legge dei testimoni di Geova, che se il sangue, non è che sia un grande esperto di testimoni di Geova, ma quella è una setta, non è una religiosa, se tuo figlio ha bisogno del sangue deve morire piuttosto muore, no, è una cosa molto più articolata, è l'irrigidimento della legge che è devastante, come anche l'irrigidimento di qualunque altra cosa. E quindi, come dicevi tu Stefania, platealmente qui ormai ce l'hanno con lui, cioè se anche Gesù avesse detto viva la legge che è la cosa buona del mondo, l'avrebbero ucciso ugualmente a questo punto di durezza di cuore. Sulla cosa di Luciana apriamo qui una roba enorme, però io sono molto colpito, vi dico per esempio questa cosa che mi è molto colpito quando ho fatto l'incontro con i genitori del quarto anno di catechismo domenica, che sono i bambini che hanno i bambini che devono fare la cresima, e che c'era stato il Vangelo del cieco nato. Ho ripreso alcuni punti velocemente, ne ho ripreso uno molto velocemente, perché ho detto questo qui adesso non interesserà ai genitori, la questione del male che ha peccato lui e i suoi genitori perché nascesse cieco. In realtà poi tutto l'incontro è andato su questo tema. E io lì mi sono permesso di sottolineare una cosa, riprendo la cosa tua Luciana, che forse noi moderni abbiamo un po' dimenticato, cioè perché una mamma di Cardino ha fatto questo intervento, io appunto rispetto un po' come tu, rispetto al male, sto malissimo perché oddio è buono, e allora il male c'è perché non è onnipotente, o Dio è onnipotente, il male c'è perché è cattivo, famosa questione. Il problema è che il soggetto non è solamente Dio
e noi e basta, cioè Dio, il diavolo e noi. La prima orazione, non so se la, purtroppo nella parola dei giorni non si riesce a mettere perché è tutto. La prima orazione della messa di domenica, adesso citando a memoria, del tipo: o Dio onnipotente, fa che non prevalga l'opera del tentatore che per invidia si è rovinato, adesso è detto un po' meglio, dove il principio è che il male è prima di tutto colpa del diavolo, prima di tutto, che chiamato anche da Giovanni il principe di questo mondo, principe, che ha il potere non ultimo, perché il potere ultimo è di Dio, la bestia dell'Apocalisse, la bestia che viene liberata, che fa cadere un terzo delle stelle, in tutto il libro dell'Apocalisse, cioè, e la questione di Dio è che, adesso ripeto, su questa cosa qui ci potremmo stare 10 anni ipercompatto, ma una cosa a cui credo molto, tra l'altro ci credo molto da cinquantenne, quando avevo 40 anni, 30 anni o 20 anni, questa cosa qui per me era meno importante, adesso mi rendo conto sempre di più della sua serietà, questa intuizione qua che c'è stata questa ribellione originaria del primo angelo, diventato Lucifero, che per invidia, la tradizione, ripeto, adesso sto leggero perché sarebbe da farci più di una serata, comunque fondamentalmente, lo dico banalmente, l'idea è questa, che Dio crea gli angeli e poi crea gli uomini. E qui succede un caso come quando uno, cioè è figlio unico e nasce un fratellino, un principio di invidia, no? Accidentato, c'era Dio tutto per me, c'è il soggetto tutto per me, adesso metto il fratellino. La nostra tradizione ha all'interno, diciamo in forma leggera, con questo fatto che alla radice una potenza infinitamente più grande di noi, ma non come Dio, appunto, questo arcangelo Lucifero è il più bello, ha dato fuori di testa, no? Per cui questo male devastante, a cui l'uomo può poi compartecipare, ma non è mai l'origine, e che per fortuna questa potenza devastante, alla fine, ripeto, l'Apocalisse lucidissimo su questo, sarà distrutta, ma nel frattempo, prendiamocela con il diavolo, dovrebbe dire Luciano, prendiamocela col diavolo che è un potere reale. A me non interessa il diavolo delle corna, delle sedute spiritiche, delle cose strane, se volete delle analogie, perché sono temi difficilissimi questi, però mi permetto di dirlo perché lo richiamava proprio la liturgia di domenica scorsa, io ho tenuto l'omelia delle 11:30, sono stato un po' su questo. È una cosa un po' dimenticata, e molte volte le persone appunto dicono: insomma, c'è il male, Dio cosa fa? Ma Dio ha creato un mondo libero dove se c'è un'intelligenza e una volontà impazzita o fa sparire il mondo o tenta un'altra strada per redimerla. Anche l'incontro con i genitori abbiamo indicato il crocifisso, che è questo, ma il male è di per sé demonico. Il Padre nostro: liberaci dal male, dal maligno, non ci indurre in tentazione, cioè non ci lasciare nella mano della tentazione, nuova traduzione. E questa duplice attenzione verso il male radicale da cui chiediamo di essere protetti perché è presente ed è devastante. Se volete un'analogia fisica, che a mio parere è una delle più belle analogie, perché poi nel mare uno può andare in tutte quelle discussioni, principio personale, impersonale, eccetera, eccetera. Dovete pensare agli uragani e alle valanghe. Allora, gli uragani di per sé sarebbero tante dolcissime goccioline d'acqua. Le valanghe cos'è? Tanti fiocchetti di neve belli, belli, belli. Ma se queste cose si auto-organizzano, viene fuori una roba devastante. Ma l'uragano sono goccine d'acqua e un po' di vento. La valanga sono fiocchetti. Cosa c'è di più delicato, di più bello di un fiocco di neve? Prova ad accumularlo e a dargli una. Addirittura gli uragani, interessanti, che sono chiamati con un nome, cioè sembrano forze personali, l'uragano Jane, l'uragano Catherine, no? Ma sono goccioline. Ma l'auto-organizzazione perversa. Sono deboli analogie per capire cose infinitamente più grandi di noi. Però preferisco perdere farvi perdere magari un po' di tempo su questi argomenti che sono un po' sdrucciolevoli, un po' difficili, per comunque toglierci dall'idea: c'è il male, Dio, come lo componiamo? No, c'è il male, c'è il diavolo e c'è Dio. Che non è che rispondo pienamente alla tua domanda, Luciana, perché poi sono cose, arrivo subito a dire, estremamente difficili, ma da tenere presente. Ultimissima cosa, pensate che
tanto per dire il male come capacità auto-organizzativa. Il mondo è sempre stato pieno e sarà sempre pieno di gentaglia al bar, che lì che beve dice ma allora ma quelli al muro e quelli uccidiamo, e 99,99% di questi qui non fanno niente. Uno si chiama Adolf Hitler e auto-organizza lo stato più avanzato che c'era, la Germania, in quella roba lì. Qui che si vede, perché quello lì c'era in birreria a sbraitare, tutti gli altri no, ma se il male piglia quello, abbiamo il nazismo, 50 milioni di morti. C'è qualcosa appunto che va al di là sicuramente del male umano e del dire è colpa di Dio, cioè, c'è un principio perverso, fine del principio perverso, per carità. Angela.
Ma io volevo dire che alla luce di quello che è successo in questi giorni nelle morti dei bambini, verrà fuori probabilmente il discorso sul dolore innocente.
Esatto.
E questo
dolore innocente. È la cosa che ama di più il diavolo, che i bambini. Parlate a me. Scusate, tanto tu hai richiesto la parola. C'è un principio perverso e demoniaco che per grazia di Dio non è il principio ultimo, non è la medaglia d'oro, però è la medaglia d'argento, cioè la seconda potenza più grande che ci sia dopo di più potente di noi di sicuro, non si discute, liberaci dal male. C'è un commento bellissimo di Bonofri, dice: quel cristiano che osa dire ma no, con il tuo spirito, con la forza della preghiera, con l'impegno è giusto che affronti il male, male inteso il maligno, liberaci, perché non possiamo fare nulla noi contro il maligno. Come sfidare il vice campione dei pesi massimi, il campione magari pigliamo una banca ugualmente. Per fortuna il campione è il Signore, che però appunto sceglie quel tipo di strada lì e poi distrugge e distruggerà il male definitivamente. Però quindi sul dolore innocente, Angela, visto queste cose qui, se ve la sentite, perché è un tema da governare anche da un punto di vista teologico, è uno dei più difficili, quindi con cautela.
Io parlavo più per me stessa, per chiarirmi un po' questa sensazione, non certo non parliamo di queste cose qui, sono troppo grosse da affrontare, assolutamente no.
Ale, tu forse ci volevi recuperare un po' sulla questione della legge?
Stavo un po' riflettendo su questo. A proposito della legge, mi veniva in mente quello che diceva il cardinale Martini, non so in quale libro, sulla legge, e lui aveva parole molto dolci da questo punto di vista, ma voglio un attimo spiegare, contestualizzare. Sì. Lui diceva il fatto che nella quotidianità, più volte, in continuazione, l'ebreo applichi dei gesti che poi sono all'interno della legge, codificati all'interno della legge, quasi a sembrare un puro formalismo. In realtà è una cosa molto bella del fatto che nel suo quotidiano in continuazione ci sia un richiamo a Dio. Questo
bello,
è una cosa che nella nostra vita di cristiani,
Martini,
abbiamo perso. Perché il richiamo a Dio nella quotidianità è spesso è assente. Ora, parto da questo per dire, il discorso della provocazione era sul comandamento del non lavorare. Quindi, che non è non salvare la vita umana, perché la vita umana è consentita e veniva già l'interpretazione che era in voga e che è in voga tuttora, diceva che è consentito. Mi esprimo male, ma il concetto è
chiarissimo.
Invece sul fare del bene, quindi fare la guarigione, considerato un lavoro, quello no, perché non salvava una vita umana. Stava facendo del bene, lo potevi fare anche la domenica, lunedì, al martedì, ma perché vai a lavorare? Perché è considerato come un lavoro, perché lo fai quel giorno lì? Naturalmente stai provocando. Quindi i farisei, dal lato della loro buona, in questo caso dico buona fede, perché la premeditazione c'è tutta, naturalmente, stanno dicendo: perché lo vieni a fare proprio di sabato quando hai altri sei giorni alla settimana per farlo? Ed quando ritorno nel contesto del tanti gesti, magari formali, ma richiamano continuamente la presenza di Dio nella mia vita. È un modo bello per testimoniare. Tutto questo, cambio argomento, è la tristezza di Gesù che dice per la durezza dei loro cuori. Cioè, il fare del bene, non c'era nessun... Certo che lo poteva fare in altri giorni, ma poteva farlo anche il sabato, perché lui stava facendo un lavoro, vabbè, chiamiamolo così, ma stava compiendo del bene. Cioè, e la risalta in modo quasi, sì, rimbomba nel silenzio. Gesù che dice, ma che duri che sono i loro cuori, che non capiscono che io posso fare, che il bene... si può fare anche di sabato e non, non è di dietro il sabato fare del bene anche se non è salvare una vita umana. È molto bello questo che dica va bene tutto il resto, ma il bene io il sabato lo posso fare e non sono contro nulla se io faccio del bene il sabato. Questo mi...
Sì.
Io volevo fare ancora un'osservazione, sì. E cioè il fatto descritto in questo brano evangelico fa venire in mente una cosa. Esso si inserisce, a mio avviso, in un discorso di questo genere, questo per dire, e cioè ci sono stati quattro libricini che hanno cambiato la storia del mondo. E quindi per scoprire qual è la potenza di questi quattro libricini, li chiamo libricini perché sono apparentemente poco consistenti e invece sono una miniera incredibile, ma per poter arrivare a penetrare nelle coscienze delle persone che facevano proprio il contenuto di questi libri, insomma ci voleva veramente un apporto divino che consentisse di arrivare a questo fatto. Quindi in questo brano, e ce ne sono tanti nei Vangeli di brani di questo genere, dove c'è l'incontro e lo scontro fra Gesù e i farisei, in questo brano, dicevo, si riavverte questa potenza dei Vangeli che apparentemente darebbe da dire ma che cosa sono, che sono poca cosa, e invece trasmettono un messaggio grandissimo. Non so se questa interpretazione
è bellissimo, ci leghiamo le cose che ci dicevamo all'inizio. Il Vangelo ha già una sua bellezza, dimostra la divinità di Gesù solo già a partire dalla sua bellezza, della sua forza, come dici tu, sì.
Ah, dimentichiamo una cosa.
Sì, il dibattito tra i 3 e 4 3.
No. Attualizzando questo passo oggi, una domanda che mi pone, del tutto aperta, senza nessuna pregiudizio e nessuna critica,
sì,
è se noi cristiani, non parlo della durezza di cuore,
sì,
il comportamento che noi abbiamo verso i divorziati, il sacramento verso i divorziati.
Mamma mia.
È un esempio che sto facendo.
Sì, sì, sì.
Però è un tema che a me scuote il passo di oggi. Prima dicevamo come attualizzarlo oggi. All'inizio banalmente dico alla domenica non riesco ad andare a messa perché ho l'amico che mi chiama che sta male e ha bisogno di aiuto. Ma in modo un attimo più serio, a me pone l'interrogativo sulla durezza dei cuori, se, perché sull'aspetto formale non c'è dubbio, ma mi domando se non siamo troppo duri con il cuore verso, io ho fatto un esempio, ce ne possono essere
sì,
molti altri, cose di cui tra l'altro la Chiesa viene accusata continuamente, che non vuol dire andare dietro alle mode, è una questione di siamo troppo duri di fronte a un uomo che piange, che desidera una cosa.
Sì, questo direi che la integriamo già nelle domande.
E mi viene in mente anche Gesù con la Samaritana, naturalmente.
Sì, perché sono le 10:10, prima che ci sia la durezza del sonno che ci vince. Io farei una domanda sicuramente su una cosa che aveva detto Santa, che mi sembrava metodologicamente splendida. Partiamo dalle durezze di cuore, che ci sembra di sentire, di subire, ma per andare a confessare le nostre, non per dire nessuno mi vuol bene. Quindi adesso non so come mettere. Dunque, dalla durezza di cuore subita a quella che facciamo subire. Messa così è ancora un po' rigida, ma ci intendiamo. Poi la durezza verso situazioni particolari, per esempio, se dice il peccato e non il peccatore, non è raro che vengano persone a confessarsi da me, questo è bello perché viene confessato e mi dicono, per esempio, adesso non vorrei andare nei soliti discorsi retorici, ma ve lo dico come vostro pastore per dire una cosa che succede qua, chiaramente le confessioni le ascolto io, ve lo devo dire io, guardi Andario, io gli extracomunitari, gli zingari non li sopporto. Ma viene, è confessato, non mi viene lì a dire bisogna ucciderli tutti, riconosco questa mia durezza. Quindi potremmo anche dire, estendendo la cosa che dicevi tu Ale, categorie verso le quali sentiamo che siamo duri. Proprio anche come rilevazione, senza giudicare. Io gli zingari non li sopporto, io i negri non li sopporto, io gli ebrei, io quelli che avete voi, io quelli che vadano in fisco non li sopporto. Poi appunto ci può essere anche una... durezza di cuore verso categorie specifiche, ma adesso così ho detto male, specifiche. Sì. Poi non so, mi chiedo se metterla come domanda o ci porta via la riflessione, se dobbiamo dire il com'è il nostro cuore di fronte al male di questi giorni, o se una cosa simile ci porta via, ditemi anche voi, ed è un po' pericolosa. No, teniamola, stiamo coperti su questi, sì, stiamo più aderenti al Vangelo. Poi durezza di cuore, mettiamone uno in positivo. Per esempio, esperienze dove siamo stati liberati dall'aridità, tanto per mano inaridita, questa potrebbe essere invece una cosa che controbilancia, esperienze di liberazione. Tenete conto che sul tema dell'aridità, magari si devia un po', però... c'è tutto anche il tema dell'aridità spirituale, l'aridità nella preghiera, faccio fatica a pregare, e che potrebbe, se ben trattato, rientrare qua, perché in qualche modo questo mistero della mano inaridita, Marco parlava della mano come creatività dell'uomo, possibilità e anche possibilità di parlare a Dio. Nel Padre Nostro, nella liturgia ambrosiana, si aprono, sapete, non è tipico del rito romano, è tipico del rito ambrosiano, il Padre Nostro, tutti i sacerdoti fedeli, si apre le mani per dire apro per ricevere il dono di Dio, che è un'altra delle ragioni per cui la mano viene liberata, perché la mano inaridita non sa, non può raccogliere il dono. Quindi c'è questa cosa qua.
Adesso sì? Mi viene in mente una cosa, magari una stupidaggine, però... il fatto che il preconcetto, la mancata non ci fa ascoltare la gente,
sì,
e in qualche modo bisognerebbe far sorgere un discorso di questo tipo anche. Noi quando non siamo liberi mentalmente, quando abbiamo i preconcetti, non ascoltiamo e ci comportiamo esattamente come quelli. Però dovremmo trasformarlo in domande.
Potrebbe essere cosa impedisce l'ascolto. Tra l'altro adesso dico una cosa contro la mia categoria. A voi non capiterà mai, perché non siete preti, ma non avete idea quando un prete parla a un editorio di preti che facce si ritrova davanti a lui, perché nessun prete accetta che un prete gli parli. Allora un conto se parla un vescovo, ma quando ma sapete che qualche volta vorrei fare una fotografia, ma probabilmente ce l'ho anch'io questa faccia qui quando sono. C'è un misto di noia, supponenza, lo so già, ma io lo direi meglio che è un cinema. Questo, ripeto, preti che parlano a preti, eh? Ma potrebbe magari anche essere...
Eh? Figuriamoci se li parlano online.
Sì, ma... però io non sono laico, quindi si potrebbe fare... però ci sta anche questo.
No, secondo me è capitata una situazione.
L'hai sentita?
Vieni a insegnare a noi.
Ah, che tu... sì, sì,
ma succede anche nel mondo del lavoro,
sì. Categoria, sì, poi per parlare mai di un'altra categoria, io lo dico tante volte perché è stata la mia esperienza personale di 10 anni, ve la ripeto ancora, tanto qui, abbiamo docenti universitari qua? No, nessuno ascolta meno di un docente universitario, ve lo assicuro, per esperienza provata ho stato 10 anni universitario, per ovvia ragione, perché è lui che insegna, però vuoi ascoltare me, per cui queste cose qui delle categorie... Dai, si può stare santa su questa cosa. Cosa impedisce l'ascolto? Ma pensiamo anche tra moglie e marito, quanto non ci si ascolti, per il principio so già perfettamente quello che mi vuoi dire, cosa vuoi che ti ascolti.
Oppure solitamente piena di me che non c'è spazio.
Oppure, sì, dai, la teniamo aperta, sì, perché è molto legata al brano di Vangelo. Beh, siamo riusciti abbastanza a scaldarci nonostante il gelo, che... Sì. Ultima parte, poi concludiamo, ultima parte, allora... Se non tolgo la parola a nessuno però, No, fermatemi. Allora, sui prossimi gruppi del Vangelo, metto come sempre il pezzetto sulla parola ai giorni, metto l'elenco... Stavolta non sono ancora a Roma per un altro concistoro, quindi posso tenere sia il voice link alle 9.10, sia quello finale alle 22.30. Magari appunto poi con Giorgio e Gide mi accorgo per fare una prova alle 9, perché ci sono dei problemi tecnici di audio. Allora faccio prima una prova, magari anche con, dico Giorgio e Gide, ma anche con qualcuno, insomma.
Qualcuno che è sui confini.
Sì, cioè praticamente facciamo così, ve lo dico subito, voi 62. Io alle 9... Anzi, magari anche prima, no, facciamo prima. Conviene prima, sì. Alle 9:10 faccio una prova di trasmissione. Chi di voi mi può ascoltare, mi chiama sul telefonino, mi dice Don Dario si sente, non si sente, mettiti più vicino, mettiti lontano, ok? Quindi questa è una cosa che non metto sulla parola dei giorni, ma è per 8:50 faccio una prova di trasmissione. E attendo telefonate, da che capirò che non mi ascolta nessuno. No. Dimmi.
Se non chiama nessuno.
Chi sta in casa di altri e arriva alle 9:10 per sentire se si sente o non si sente.
No, il padrone di casa mi deve chiamare. No.
Beh, ma non lo devo fare tutti.
No, ma basta che lo faccia uno, Sì.
No,
io avevo il problema. Del rimbombo,
sì.
Alla fine poi avendo un auditorio un po' duro d'orecchio,
siamo nella stessa zona, quindi ho detto noi più o meno, ci vuole qualcun altro in altre zone.
Facciamo anche prima, facciamo 20:45 così se vi va. No, facciamo una prova. Dai. Allora, alle 20:45 chi mi ascolta mi fa una
telefonata. Siamo al confino.
Dai. Ok. Poi Cristina Comi e Franca Martinelli, la Cristina adesso è di là con i Crisimandi, mi dicevano che loro sono in due. Sì, quindi la proposta è che per questa volta qui io non li scrivo e vanno da qualche perché anche quando c'erano i frati erano ugualmente in due. Santa, tu confermi?
Non cioè, sono... No, dalla Franca sono andata io, sono
no, ma sono mai dalla Cristina vicino.
Quindi farò magari questa correzione qua. Poi a livello organizzativo di 72, secondo il principio della corresponsabilità, che è bene che ogni gruppo abbia un punto di riferimento, rimaniamo sicuramente Giorgio ed Ida per l'aspetto teologico, io per l'aspetto generale, però ho chiesto a Marco e, adesso sbaglio, Monica, ecco. Manuela. Silvia, basta, scusa, pensa che tutta la serata che sto pensando, ho detto, dunque non devo sbagliare, non devo sbagliare. Silvia, va bene. Non glielo dico. Ecco, meno male il voice link è spento, Silvia. La durezza di cuore ma anche di cervello. E ho chiesto a Marco e Silvia di fare un po' da riferimento e da coordinamento dei 72. Tra l'altro per questo ti è stato anche detto di fare un articolino molto bene, perché il prossimo...
abbastanza neutro, perché visto che non era
ecco, adesso è ufficiale. Se qualcuno ha qualcosa da dire contro questa decisione lo dica ora o faccia per sempre, ma ecco, quindi che cosa sia adesso lo costruiamo pian piano. Comunque punto di riferimento, quindi oltre Giorgio e Dida per un versante, oltre me per un altro, Marco e Silvia. Silvia e Marco del gruppo del 72. Se abbiamo questioni, problemi, insulti.
La prima cosa che faremo,
sì,
quella quantomeno è anche di raccogliere intanto un indirizzo email, fare un elenco un po' più
aggiornato,
fare
esatto,
una mailing per chi ha l'email, in modo tale che ci sia, magari se riesco a tempo, non so, magari ho qualcosa che può aiutare in questo compito, ve lo mando, eccetera, cioè creare quello che un po' si crea già. È già creato nel gruppo famiglie piuttosto che in altri ambiti, per tenere un certo legame. Però è veramente da costruire, nel senso che abbiamo detto che andiamo a regime l'anno prossimo,
diciamo. Quindi adesso
questo è il nome, poi sì, no. Però ho chiesto a Giorgio di farmi avere un elenco.
Ti è già arrivato?
Ovviamente mi è già arrivato oggi, ma non ho fatto tempo a scaricare la posta, e magari la prossima volta tiriamo giù quantomeno le mail di tutti e cominciamo a costruire qualcosa.
Ecco, grazie di questa cosa. Poi mi faceva notare qualcuno che il gruppo del Vangelo del 27 aprile capita in un ponte. Purtroppo è già regime di programmazione, io lo terrei ugualmente, tranne che l'assemblea non mi dica no, don Dario, non se ne fa niente, allora non è una cosa che dobbiamo decidere per forza stasera, che potrebbe essere già un primo compito, magari se tu mandi una mailing list
con... Io sono in Germania,
tutto in Germania. So, pensiamo, ecco, facciamo così, già diventa operativo Marco, sì. Pensiamoci un attimo, se è meno grave cambiare la programmazione, che è sempre una cosa rigida come è, oppure, cioè, se lo facciamo ugualmente sapendo che un po' di gente via, oppure il gioco non vale la candela, è meglio spostare. Ci pensiamo un attimo. E devo mettere mano al calendario, che non è una cosa facile.
Comunque il 25 di aprile è mercoledì. Per cui non è detto che ci sia un ponte così lungo.
No, più che altro Marco, il primo maggio.
Allora Marco, il tuo primo compito è riuscire a capire se dobbiamo farlo o no, e poi in quel caso lì io intervengo di calendario.
Ma è se dobbiamo farlo o no, o se dobbiamo spostarlo?
Allora, facciamo un attimo di riflessione. Praticamente avevamo...
Quando è la data del mese di maggio, quello normale?
Allora, noi avremmo avuto il gruppo del Vangelo il 27, poi l'altro gruppo del Vangelo... Aspettate.
25 maggio.
Il 25.
Quindi potrebbe essere il primo venerdì di maggio. Il primo maggio è martedì, non è?
No, è martedì, sì.
In passato non abbiamo mai
capito. Uno per volta, vedo che il dibattito adesso perde. Allora, facciamo così appunto. Chi è già sicuro che non c'è il 25? 27? 27? 1, 3, 4, 4 e mezzo. Sì. Ok.
Potrebbero spostarlo loro, quelli che non ci saranno.
Però no, lì è meglio, perché poi ci sono sempre tante altre cose. Perché avevo una cosa bella farlo il 27, vi spiego. Perché se l'avessimo fatto il 27, avremmo fatto questo incontro qua il 16 di aprile. Non vi spaventate se c'è consiglio dell'oratorio, perché ho già parlato con Don Claudio, lo sposta lui. Se facendo questo l'avremmo fatto esattamente sul Vangelo dopo questo qua. Perché la prossima volta avremmo lezio, gruppo del Vangelo. E noi quindi faremmo lezio venerdì, lunedì l'incontro del 72, lezio e il gruppo del Vangelo su quel Vangelo lì. Quel Vangelo lì sarebbe esattamente quello dopo questo. C'era questa cosa interessante della continuità.
Ma ascolta, se facciamo invece di venerdì, mercoledì,
se facciamo il mercoledì
o giovedì, parlo
di giovedì,
allora
martedì,
aspettate che guardo,
o lunedì o martedì. Se
prima potrebbe essere libero il mercoledì, no, 25 aprile, no. No,
lunedì o martedì non c'è,
lunedì 23 aprile
non c'è il consiglio pastorale,
no, non c'è niente il lunedì 23 aprile.
Io proporrei di fare un cambio eccezionale per
il gruppo del,
ma ci sarà anche chi fa il ponte,
c'è il ponte anche ponte. Quei giorni lì.
Sentite, per ora
confermiamo, cioè nel prossimo incontro la parrocchia lo prevede per il 27.
Fa problema.
Avrebbe grossi problemi e così se senti che tutti sono in crisi.
Raccogliete le cose, le dite a Marco, Marco le dice a me, li quagliamo e comunque poi facciamo tempo a avvertire, a cambiare o al limite ad annullarlo, insomma, esatto. Vediamo un po' cosa fare. Dai.
Ma al limite, se fosse confermato il 27, noi potremmo dire al gruppo di anticiparlo.
Detto prima.
Sentire nel gruppo quando sì, qualche volta siamo l'abbiamo fatto.
Beh, sì, l'avete fatto qualche volta, e al limite sì. Sì, va bene. Ok. Abbiamo scoperto che il diavolo ha inventato i ponti. Preghiera conclusiva. Visto le cose dette, direi che la preghiera più acconcia è il Padre Nostro, sia perché lo diciamo con le mani non inaridite, sia perché chiediamo la liberazione dalla tentazione e dal male. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma riverci dal male.
Padre, grazie. Grazie.
E ce l'hai con chi registra, eh?